sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Giovedì 17 giugno, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Oggi in una versione un po' diversa rispetto al solito, perché stiamo preparando la festa di Tabula Rasa per sostenere Radio Onda Rossa. La festa si chiama Compost, che si terrà il 18 e il 19 giugno presso la Torre. Quindi stiamo preparando questa due giorni. È bello dire questa due giorni, e avremo in particolare insieme a tutta la redazione di Tabula Rasa dal vivo autori come Mario Desiati, Roberto Grossi, Francesca Manieri, Simone Nebbia, Veronica Raimo, Paola Soriga, Eleonora Susanna e Silvia Susanna. In questa puntata quindi daremo un po' di informazioni di quello che faremo domani per chi ascolta la radio il 17 giugno, oggi per chi ascolta il podcast dal 18 giugno in poi. Compost è un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa per la campagna di radio abbonamento 21-22. Vi invitiamo quindi già da adesso a partecipare alla Torre, che è in via Carlo Giuseppe Bertero 13, Roma, e poi cominciamo con la trasmissione. Civile di Cagliari verso le 7 di una sera strampalata del mese più corto e più schifoso dell'anno. Era il 6 febbraio del 1980. All'alba aveva iniziato a nevicare e quando le mie nonne e zia Lina raggiunsero l'ospedale, la neve era già una cosa sporca e miserina ai bordi delle strade, e sulle strade stavano passando i carri e le maschere del giovedì grasso. Così dovettero parcheggiare alla stazione e poi farsi la salita a piedi, attente a non scivolare. Ecco, così inizia il libro di Paola Soriga, intitolato Michael Jackson, uscito per Mondadori pochissimi giorni fa e che presenteremo a Compost il 18 giugno alle ore 19. Ecco, Vince, ma tu l'hai letto?
Sì, sì, io l'ho letto, anche perché Michael Jackson è un libro strano, ma non è un libro strano in quanto libro strano, è un libro strano per Paola Soriga. Paola nasce come narratrice una decina di anni fa, quando pubblica un romanzo nel 2012 per il Neo di Stile Libero che si chiamava Dove finisce Roma, un romanzo che io conosco abbastanza bene, anche perché la protagonista Ida fondamentalmente era nella mia ex casa di Via dei Pioppi, quindi è un romanzo di resistenza, un romanzo che ha dei tratti vicini a quelli che sono stati tutta la letteratura del dopoguerra, la letteratura della resistenza. È il libro successivo, La stagione che verrà, è un libro d'amicizia, di amicizie anche che superano le forme della tradizione, del ben pensare, ma sono libri che avevano un tocco e un tono che era molto serio. Cioè, Paola Soriga era una scrittrice molto seria, anche poi nel suo intervento in Sei per la Sardegna, anche quando si è sperimentata con la letteratura per l'infanzia, nella Guerra di Martina, Paola rimane una scrittrice seria. Invece, in questo caso, con Michael Jackson, è come se avesse preso una botta in testa. Una botta in testa che ovviamente rendiamo in maniera... cioè, come se fosse una conversione, una roba del tutto nuova. E si rifà... E secondo me tu lo cogli bene anche perché ce l'hai nel tuo tono di lettura e ce l'hai fra le tue letture. C'è tutta una corrente, soprattutto della cultura emiliana, che a un certo punto, secondo me, dell'oralità emiliana, quindi quella roba che parte da Celati, poi prende Cavazzoni, Cornia, Nori, una corrente anche che va benissimo per l'oralità, cioè sono libri scritti per essere letti ad alta voce, e quel tipo di letteratura là, e a un certo punto è andata a intrecciare una corrente della letteratura sarda. Il libro di Paola si apre con una citazione di Sergio Azzeni, e Sergio Azzeni è uno scrittore al quale Paola sicuramente deve moltissimo, gli deve tanto, tant'è vero che insieme al fratello Flavio ha creato un festival dedicato a Sergio Azzeni, fondamentalmente, che è sulla Terra del Geri, e non ha mai negato un suo affetto nei confronti di Azzeni. Azzeni è come se intrecciasse questa parte dell'Emilia di cui dicevo, e contemporaneamente una parte che viene dalla Latina America, quindi il ritmo di Azzeni ti dà questa cosa sempre un po' come se fosse una samba, una rumba, un tango, cioè dei ritmi molto passionali e contemporaneamente dei ritmi di ballo di leggerezza. E in questo caso mi sembra che Paola riesca a unire il passo della musica col tema della musica, per cui c'è questo primo aspetto che spero di non essere andato troppo nello specifico, ecco, di non essere stato troppo tecnico nel raccontare questo cambio di passo e di impostazione. Perché appunto Michael Jackson, che è scritto come si pronuncia per l'appunto, quindi legato a una oralità, e che tra l'altro ho scoperto essere stato già fatto un film nel 2014 proprio chiamato Michael Jackson, scritto come si pronuncia, ma non tutto unito, come invece nel caso del romanzo di Paola, che ha anche un accento grave sulla E. Ecco, diciamo, Paola Soriga, in questo suo romanzo per Mondadori, che è un romanzo che, diciamo, la parte tecnica costa 17,50 e costa di circa un po' più di 200 pagine. Allora, va a raccontare una storia di formazione con un tono che vuole essere, che riesce a essere anche più scanzonato, più divertente, anche grazie a quello che è lo sguardo dell'infanzia, perché è la storia di Remigia Porcu, che viene soprannominata per i suoi ricci Michael Jackson, e che con la musica ha a che fare perché sono anche gli anni 80-90, gli anni anche dell'evoluzione della fase Berlusconi, sono gli anni dello Zecchino d'Oro, sono gli anni di Eros Ramazzotti, sono gli anni di Jovanotti, sono gli anni in cui appunto Remigia va a tentare la fortuna in televisione con Sandra Milo, facendo una pessima figura, quella che lei poi definirà il grande insuccesso, sarà una delle connotazioni che darà alla propria, diciamo, quando descrive la propria infanzia. E quello che abbiamo effettivamente non abbiamo uno sviluppo che arriva fino ai giorni nostri, bensì appunto Paola Soriga racconta le vicende di Remigia fino alla conclusione dell'adolescenza, fondamentalmente. È lo sguardo anche di chi vede per la prima volta il continente, di chi si allontana dal Campidano, e contemporaneamente, sempre riferendosi a quella prima citazione di Azzeni, dove dice la Sardegna andrebbe raccontata tutta, tutti i luoghi uno per uno, tutte le persone uno per uno, quello che Paola Soriga fa sotto le mentite spoglie di Remigia Porcu, ovvero Michael Jackson, e anche raccontare questa Sardegna non severa e con tutta una serie di persone, personaggi, macchiette e poco macchiette che ci accompagnano durante la narrazione del libro. Il libro è sicuramente uno sguardo del Novecento, diciamo che la giornata di venerdì sarà una giornata che particolarmente legata al Novecento, perché anche il libro successivo, Simone Nebbia, affonda in maniera totalmente differente, ma affonda in maniera molto radicale nel Novecento, ed è anche una sorta di abbecedario, mi riferisco sempre a Michael Jackson in questo caso, della cultura pop degli anni 80-90. Quindi c'è una serie di rimandi che forse la generazione di Paola, la mia generazione, può cogliere per l'appunto un po' meglio rispetto ai lettori più giovani. C'è tutta una serie di riferimenti ai cartoni animati, appunto alla musica, ai film di quell'età. Sono molto curioso di sapere cosa ci racconterà Paola, appunto venerdì, domani, quando parleremo di questo libro, per capire anche quali sono stati i suoi punti di riferimento e se effettivamente condivide questa svolta radicale che mi sembra ci sia stata nella sua scrittura.
Guarda, sono molto anch'io perché quando ho comprato il libro che appena era uscito e ho scritto a Paola che l'avevo preso, fatalmente appunto non avevo letto la frase di Azzeni che è all'inizio del romanzo, però fatalmente avevo trovato in libreria un libro di Sergio Azzeni e io sono diciamo, un collezionista dei suoi libri e in particolare c'erano dei racconti e ho fotografato sia il libro di Paola che quello di Azzeni e ho mandato la foto a Paola dicendo guarda che ho trovato. Poi ho aperto il libro e c'era dentro la frase di Azzeni e Paola mi ha lanciato una sorta di sfida dicendo vediamo quanto Azzeni trovi dentro al mio libro. E ora domani io cercherò di capire se ce n'ho trovato almeno abbastanza. Non sono un esperto, ma mi è piaciuto molto leggerlo più di una volta, insomma, soprattutto in alcuni romanzi. Solo una cosa vorrei anticipare rispetto a domani, proprio sul titolo del libro, che è Michael Jackson con quell'accento sulla E, che mi ha ricordato il figlio di Bakunin di Sergio Azzeni, edito da Sellerio, in cui c'è proprio quell'accento lì, insomma, che è Bakunin e non Bakunin, e quindi già dal titolo secondo me evocava un po' Azzeni, lo evoca molto anche per quanto riguarda la lingua orale, perché è vero che c'è molta oralità relativa all'Emilia, ma molta anche di quella che esprime Azzeni, come appunto nel figlio di Bakunin, e lì è praticamente un romanzo prettamente orale. Quindi sono curioso di vedere quanto Azzeni c'è lì dentro e soprattutto quanto Paola c'è dentro al suo romanzo, perché mi è piaciuto molto e vediamo un po' come si è trovata con la scrittura di questo nuovo libro. She was sucked down, it was her. finito di parlare con Paola, parleremo alle 19.45 di Rosso Antico, che è un libro scritto da Simone Nebbia per Perrone Editore. Sono 203 pagine, 17 euro e anche questo è un libro, come dicevi tu, che insomma riguarda l'incontro tra più generazioni e anche in questo caso volevo provare a introdurlo con il testo e quindi con l'incipit del libro, che fa così. Il vento è freddo in questa nottata di mezzo inverno, arriva dalla campagna o forse ci torna. Non saprebbero dirlo i meteorologi, gli indovini, i santi, qual è la direzione che segue e da quale proviene. Se questo sia il tempo di arrivare oppure di tornare indietro. Ecco, Simone in questo caso è al suo esordio come romanziere, perché è anche un cantautore, è un esperto di critica teatrale, ha partecipato alla scrittura anche di altri saggi, ma questo è proprio il suo primo romanzo. Diciamo che riguarda tanti temi, in particolare uno è quello che è il conflitto generazionale tra chi ha fatto, un professore che ha fatto il 68 e uno studente che, diciamo, lo contatta attraverso un racconto epistolare, un diario. In questo caso ti chiedo se tu, avendolo letto, quale possa essere una delle chiavi che hai trovato di maggiore interesse e delle quali poi parleremo domani.
Ma guarda, è un romanzo che parla tanto di militanza, che parla di militanza sicuramente rispetto a due generazioni differenti. Quindi è un romanzo che è carico ed è anche molto carico di tradizione, cioè appunto Luca Salomè è un professore, ha fatto il 68 e contemporaneamente non riesce a essere un punto di riferimento per lo studente che invece si occupa di questa narrazione diaristica, quindi che prova a narrare anche in prima persona le sue forme di militanza. Ed è un romanzo dove io sono molto curioso di chiedere a Simone un po' di cose che riguardano la militanza e la stanchezza e la sconfitta. Cioè, secondo me questo è un romanzo che riflette tanto, anche nella sua veste grafica, nel suo titolo Rosso Antico. Non riesco ancora a capire bene in questo romanzo quanta forza, quanta energia ci sia, quanta rassegnazione ci sia, quanta invece realismo ci sia. Ecco, cioè, uno delle chiavi, tra l'altro un romanzo, devo ammettere, molto molto denso, l'incipit che hai letto fa capire che Simone viene da una lingua che è anche una lingua più lirica, una lingua che può essere quella del cantautorato ma anche quella della tradizione teatrale, e quindi è un romanzo che ha bisogno di un tempo di lettura e probabilmente anche di sedimentazione un po' più ampio. Però appunto il rapporto militanza, sconfitta, peso e comunque rialzarsi e l'idea di ricantare canzoni vecchie che però risuonano invece ancora nuove, scoprire cose vecchie che però sono invece lotte nuove. Ecco, questa ciclicità anche della rivoluzione secondo me è uno dei temi più interessanti del libro di Simone.
Guarda, io in particolare, ci sono tanti libri che riguardano poi il 68, però in particolare io ho letto varie recensioni che parlavano del libro, però tutti quanti si concentrano sul tema del 68. In realtà, secondo, dal mio punto di vista e dalla mia lettura, probabilmente, e sarà una cosa che chiederemo a Simone domani, invece secondo me il problema non è il tema non è il 68, ma è oggi, ovvero sia, sì, il protagonista del romanzo ha fatto il 68, però il suo problema è oggi ed è ben piantato sulle questioni che riguardano quello che sta succedendo adesso e soprattutto in particolare quello che sta succedendo in università. Quindi è interessante da quel punto di vista. Sembra uno degli infelici molti il suo personaggio, volendo citare Elsa Morante, insomma, e questa messa in dialogo tra due generazioni, probabilmente una sconfitta dal tempo e l'altra sconfitta dalle contingenze, cioè quelle attuali, potrebbe essere una chiave di lettura che sicuramente andremo a sviscerare con Simone. Ovviamente, come ricordavi tu, è una composizione che probabilmente, almeno da quello che sto leggendo, è sedimentata negli anni. Non penso che sia stato scritto in pochissimo tempo, perché la lingua è molto alta e ci sono riferimenti a volte letterari proprio di lingua veramente altissima. E quindi sarà pure interessante riuscire a capire da Simone quest'altro tema, ecco.
Guarda, secondo me
Sempre.
Andrea, su questo. Oh, scusami, prego.
No, no, vai.
No, no,
Tanto poi taglio.
cioè, è vero che è un romanzo che parla anche di un tempo più recente rispetto al 68, quindi gli avvenimenti dell'onda, quello che è successo cioè, che è successo negli anni 2000, 2000, insomma, nella seconda parte degli anni 0 del 2000. Però anche è vero che il tipo di resistenza, soprattutto se penso ad alcune pagine del suo diario, del diario dello studente, quindi a un certo punto dice: parte un manganello verso la mia testa e prende Proust, un altro colpo mi vuole segare un braccio e se la vede con Joyce, che ne so, un pugno da un boxer lo incasso con qualche racconto di Jack London, uno sputo lo svincolo come Dante le anime dell'inferno, una spadata da crociato la paro e rispondo con la Gerusalemme di Tasso, perché questo fa riferimento tra l'altro a un tentativo di resistenza alla polizia che era stato ideato proprio dall'onda, per cui avevano queste forme di libri di gomma piuma. Però il riferimento letterario, secondo me, vuol dare anche una dimensione che attraverso la letteratura, attraverso la cultura, fai sempre resistenza. Per questo provavo anche a dire che è un romanzo antico, con molte radici nel Novecento e non soltanto nel Novecento.
Sono d'accordo. Io voglio anche capire poi da Simone come si pone, perché Simone, tra l'altro, è anche un insegnante, insomma, e quindi volevo anche capire poi questo rapporto tra la cultura, la scrittura, nel caso del libro dell'università, ma più in generale dell'insegnamento, il suo punto di vista proprio rispetto a quello che è successo negli ultimi 2 anni da professore o da insegnante, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo della scuola, anche perché recentemente, insomma, sono uscite varie dichiarazioni, soprattutto da scrittori, riguardo alla DAD, per esempio, e l'ultima che ho letto è una dichiarazione di Baricco, in cui in una conversazione, in un tech talk, lui che gestisce un'academy privata e che fa comunque lezioni a un gruppo molto selezionato di persone tra i 18 e i 30 anni, con dei livelli, insomma, di accesso a questa academy piuttosto elevati, e attraverso test d'ingresso, quindi diciamo è una scuola proprio apertissima. Lui a un certo punto, Baricco, si chiede. Dice: è abbastanza ovvio che bisogna ripensare il mondo e bisogna ripensarlo partendo dalla scuola, e che dice: bisogna avere il coraggio di eliminare cose inutili o superate come la divisione in materie e in classi. E lui suggerisce di fare come nei videogiochi, con i percorsi in cui vedi la fine e salendo di livello in livello. Ecco, vorrei sapere poi da Simone il punto di vista, suo come insegnante, anche alla luce del libro che ha scritto, e vedere se questo coincide o meno con quello che ho appena citato di Baricco.
Comunque te lo leggi un sacco Baricco alla fine, sei quello che conosco e legge più Baricco in assoluto, eh? Sei un quasi Baricco dipendente. No, però
Sono dei spunti, offre spunti sul quale poi poter dibattere, e quindi solo per quello, non è un feticismo, ma è solamente una fucina di spunti sui quali poi è interessante dibattere e poi vedere quello che succede.
No, guarda, tra l'altro Baricco lo sentivo proprio citato ieri da una radio concorrente, scherzo, nel senso che era Radio 3, dove purtroppo non ricordo chi fosse intervistato, e c'è tutto un discorso sulla DAD, su quanto male abbia fatto la DAD, e siccome appunto la scuola, ma questo lo affronteremo domani con Simone, la scuola non sia soltanto un luogo di apprendimento, ma tutt'altro è anche un luogo di soprattutto un luogo di socialità, di emotività, di emozione, di collettività, di rapporto umano, e quindi non soltanto un luogo dove si inzeppano informazioni, ma un luogo dove si cresce, soprattutto si cresce insieme.
She only a fa 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 waltz to count count her steps. 18 strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above. Don't let me drown, don't breathe alone. No kicks, no bangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks, and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, 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 great world of hearts. As all dogs everywhere bark, 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 it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruined.
Sempre parlando di domani, avremo subito dopo l'incontro di Simone, avremo un'opera lirica che si chiama Falena. In particolare è un'opera lirica elettronica con libretto illustrato, e ne parleranno Eleonora Susanna e Silvia Susanna. Ora, Falena è andato già, è stato visto qualche tempo fa a Roma in una performance su strada. Sarà interessante vedere di che cosa parla. Io purtroppo non ho avuto occasione di vederlo, ma secondo me è interessante anche solo come esperimento.
Infatti diciamo che in questo caso abbiamo ben poco da spoilerare, proprio perché Falena è uno di questi progetti che io non so neanche come sarà parlare di Falena e non sentire o vedere Falena, perché si tratta appunto di un'opera lirica, science fiction, elettronica, che parla di una roba sul pianeta Falena, roba di programmazione spaziale, quindi già questa mescolanza di musica e di musica, una musica come l'opera lirica e science fiction può essere molto molto interessante. Come verrà realizzata sarà una sorpresa anche per noi e per tutti i compagni e le compagne della torre. Falena però, ricordiamo che prevedeva 3 concerti che sono organizzati dal collettivo De Ciccis. E uno si è già svolto nei pressi di Piazza Bologna, e gli altri 2 credo che verranno, tra l'altro, annunciati domani, se non sbaglio. Quindi siamo tutti molto curiosi di capire come ci stupirà Falena.
Sì, io in particolare sono molto curioso anche solamente dal nome, perché i nomi trovati in questi giorni per questi eventi come Compost sono, secondo me, sono veramente molto interessanti. E a tal proposito volevo chiederti il tuo compost, cioè che cos'è secondo te, cioè perché l'abbiamo chiamata compost?
Beh, a parte che non c'era questa cosa di Céline che diceva che quando c'è una storia, appunto chi ascolta la storia, che si sa la storia, sta sul ponte della nave e non deve sapere i segreti di quello che avviene invece dove ci stanno i motori, dove si fatica, dove si butta il carbone nel fuoco, insomma, dove si crea appunto movimento e dinamismo. Quindi non si dovrebbero svelare i trucchi del mago o perché abbiamo deciso di chiamarlo compost. È vero che però compost è un nome così polisemantico, così interessante, che può diventare di tutto, può diventare anche appunto, io pensavo poteva essere post comunismo, compost come elemento rigenerativo appunto per dare nuovo concime. Certo non sarebbe un complimento nei confronti di tutte le persone che abbiamo invitato pensare che la loro letteratura sia roba da compost, oppure forse sì, potrebbe essere proprio un complimento pensare a una cosa simile appunto come elemento di nuova vitalità. L'altro giorno avevo riscomposto compost in comp host, come se fosse anche una campagna orientale, quindi un lato ancora più sovietico. Ma per me Compost è anche un po' un tentativo anche di comporre e ricomporre anche un momento di socialità, come abbiamo fatto anche in questi anni attraverso quello che è lo stile anche della radio, cioè riuscire a dar voce a voci che spesso non hanno spazio nel mondo mainstream e darlo anche con un tono che non debba essere sempre quello di chi si prende troppo sul serio, non lascia mai spazio all'altro, al dibattito, e farlo attraverso anche i tempi e le modalità di Radio Onda Rossa e soprattutto di Tabula Rasa. Quindi questo per me è il compost che spero andremo a fare domani e dopodomani.
Allora, e con questo augurio di Vince, speriamo appunto di avere soprattutto il mio, niente, facciamo così, te lo faccio sentire con E Comunque, che è la nostra rubrica ormai quasi settimanale o quando ci riesci a farla, che è un'incursione che facciamo sui vari temi. Questa volta è fatta su compost e quindi magari la uso anche per rispondere alla tua domanda.
Grazie.
E comunque, l'altro giorno mi è arrivata una mail in cui c'era scritto che io ero invitato a un convegno in cui si parlava di libri. Ma la cosa più importante era che quel convegno era il primo evento a riaprire dal vivo, il primo evento live post-Covid. E allora io sono andato a controllare se c'erano altri primi eventi post-Covid e ho visto che tutti quelli che adesso fanno un evento, adesso devono dire che quello che organizzano loro è il primo evento in assoluto live post-Covid, il primo evento della ripartenza, il primo in assoluto, tutto. A leggere i titoli degli eventi viene fatto in nome della ripartenza, indipendentemente dalla cosa di cui si dovrebbe parlare che sembra essere secondario. Musica,
Quadri, barelle, letteratura, fotografia, teatro, banane disidratate, jazz, ricci di
va
mare.
bene tutto, pare, purché sia il primo evento post-Covid. Ecco, invece l'unico evento che non parla di ripartenza e che non vuole essere il primo in assoluto a fare qualcosa si chiama Compost, che è pure, guarda caso, la festa della trasmissione che state ascoltando adesso in radio e che è un nome molto bello al singolare e che però dentro contiene tante cose e sembra esserci una sorta di mistero dentro quando ho letto l'invito. Sulla Treccani c'è scritto che Compost è
miscela simile a terriccio bruno, soffice, ottenuta mediante un processo di triturazione e fermentazione, compostaggio di rifiuti organici, usata in agricoltura soprattutto per migliorare le caratteristiche nutritive del terreno, cui apporta preziosa materia organica.
Io il primo evento dove vado dopo la riapertura, e ci vado perché non c'è scritto da nessuna parte che né è il primo evento dopo la riapertura, né che parla di ripartenza, è proprio questo che si chiama compost. E ci vado anche solo per il nome, forse.
Dare un nome a ogni cosa, quando ogni parola è un mistero e ogni cosa ha 100 nomi, e la radio parla diverso da tuo padre, che parla diverso dalla maestra, che parla diversa dal lattaio.
Scriveva uno che si è chiamato Sergio Azzeni e forse quelli e quelle di Tabula Rasa, leggendo questa cosa che aveva scritto, pensando a quanto fosse vicino la parola compost, senza dirgli che era il primo evento della ripartenza, avrebbero invitato pure uno come lui, Sergio Azzeni. Chissà se sarebbe venuto.
Daraka garanti
Sabato 19 giugno alle ore 18 ci sarà la presentazione di Spatriati per Einaudi. L'autore del libro è Mario Desiati e verrà a raccontarcelo proprio lui a Compost, alla festa di Tabula Rasa a sostegno di Radio Nusa, e ne parleremo tutti insieme, soprattutto insieme all'autore. E, tanto per cominciare, volevo chiedere già a Tiziana di che parla il libro.
Intanto Mario Desiati è insomma uno scrittore italiano importante, prolifico, giovane, e comunque pur essendo giovane, insomma Mario è della nostra generazione, è un quarantenne, però ha già scritto diversi libri, ha vinto anche premi importanti, il Volponi, è stato in finalista allo Strega, ha preso anche il Mondello, ed è insomma anche una persona che è stata tanto tempo in editoria. Oltre a essere uno scrittore, è stato un importantissimo editor per Mondadori, è stato un direttore editoriale per un periodo abbastanza lungo di Fandango, ed è una persona quindi che si occupa di libri praticamente da tantissimo tempo in tutte le varie sfaccettature. Come dicevamo, è uno scrittore prolifico, ma è anche uno scrittore molto raffinato. Mario è uno di quegli scrittori che quando leggi capisci immediatamente che stai leggendo Desiati, perché ha uno stile molto riconoscibile. E in questo ultimo romanzo, che per me, devo dire, è probabilmente il romanzo più bello che ho letto di Mario, io se non ho letto l'opera omnia di Desiati quasi... Però sicuramente Spatriati è un salto un po' nel buio, come probabilmente è una delle cose che chiederemo all'autore, però sicuramente un salto in avanti, quindi nel buio ma in avanti. E Spatriati è un libro che racconta l'amicizia, l'amore, i continui allontanamenti e invece anche dei momenti di vicinanza fra un ragazzo e una ragazza. Lui è Francesco Veleno, che è anche un nome che ritorna nella produzione di Mario, perché Francesco Veleno era anche il protagonista del Paese delle Spose Infelici, era anche il protagonista del libro dell'Amore Proibito, quindi è un nome, è un po' l'alter ego di Desiati, ed è un nome che torna, e Mario è uno di quegli autori a cui piace ritornare sulle cose, sui temi e sui personaggi. E lei è Claudia, e Claudia è un po' un femminile che effettivamente viene raccontato da Mario in quasi tutti i suoi libri. Mario è attratto da questo femminile scomposto, da questo femminile ribelle, da questo femminile inafferrabile, che però a un certo punto si lascia afferrare anche soltanto per pochissimo tempo dai vari protagonisti maschili dei suoi libri, però evidentemente è, diciamo, l'elemento trascinante sia di Spatriati che degli altri suoi testi, quindi è un femminile che trascina, e in questo caso Francesco Veleno si lascia da un certo punto trascinare da Claudia nelle sue mille avventure, ma dall'altra parte tende anche a essere il punto di riferimento di Claudia per poterla sempre far tornare a casa, alle origini, che in questo caso sono le origini pugliesi di entrambi i protagonisti. E il libro è un libro molto bello, diviso in due grandi parti: una prima parte ambientata in Italia, in Puglia per lo più, e una seconda parte ambientata a Berlino, dove oltretutto Desiati ha vissuto per diverso tempo della sua vita, quindi incontriamo un Berlino molto reale, molto, molto vera. Quindi diciamo che è un libro che ci fa avvicinare alla nostra generazione, che è una generazione di spatriati, ed è di quello che poi parleremo con l'autore sabato, perché una delle cose che voglio assolutamente raccontare e soprattutto far raccontare da Mario è l'origine di questa parola, che è una parola bellissima, dal suono bellissimo che è spatriati. Oltretutto lui la dirà nel modo giusto, nel dialetto martinese, cosa che io non so riprodurre, e che ha quindi un finale con la schwa, come dice lui, sarebbe spatriata, cosa che io ovviamente non so ben dire, ma lui lo farà molto meglio di noi e ci spiegherà che cosa significa veramente essere espatriati nella nostra generazione.
Parlavamo del personaggio feticcio, non so se si possa dire feticcio, ma insomma del personaggio che comunque ricorre nei romanzi di Desiati, e a tal proposito volevo provare a leggervi solamente l'incipit del libro, anche per presentarvi proprio questo personaggio, e poi ovviamente ne parleremo sabato sempre alle ore 18. Inizia così, Spatriati: quando un fronte d'aria fredda incontra a terra una massa d'aria calda, quest'ultima si alza al cielo, nascono i temporali, piogge e fulmini, acqua e fuoco. Non ho mai capito tra chi i due fosse il caldo e chi il freddo, ma mi ritengo fortunato di aver incontrato il mio fronte opposto in Claudia Fanelli, la spatriata. Come qui chiamano gli incerti, gli irregolari, gli inclassificabili, a volte i balordi o gli orfani, oppure i celibi, i nubili, girovaghi o vagabondi, o forse, nel caso che ci riguarda, i liberati. La notai la prima volta nell'atrio della scuola e desiderai i suoi capelli rossi, la pelle lunare, il naso pronunciato. Aveva l'aria d'essere piovuta lì da un altro mondo, più evoluto e illuminato. Mi chiamo Francesco Veleno. Sono il figlio unico di Elisa Fortuna e Vincenzo Veleno, due ex atleti dilettanti che si sono innamorati durante una puntata di Giochi senza frontiere, e per tutta la mia infanzia mi hanno cresciuto con l'idea che li avrei riscattati dal misterioso incidente di avermi messo al mondo. Ecco, questo è l'incipit del libro, e promette, diciamo, bene, visto anche il riferimento a Giochi senza frontiere, e tra l'altro anche a un libro che ritorna anche il giorno prima, diciamo nello stesso periodo, perché il libro di Paola Soriga più o meno riguarda quel periodo lì e quel tipo di immaginario degli anni 80-90 più o meno. Visto che il libro è insomma così composito, tra l'altro è abbastanza anche corposo perché sono 288 pagine, quindi c'è una domanda che già c'hai in mente da fare a Mario?
Assolutamente sì, perché anche una delle parti che ho amato di più di questo libro e dove penso Mario metta molto in campo qualcosa che racconta veramente tanto la nostra generazione e che mette in campo se stesso, ma non solo se stesso, appunto tutto un armamentario di spatriati che ci rappresenta proprio tutti. Allora è una parte praticamente in cui siamo a Berlino. Allora, per esempio, nelle recensioni che sono uscite di questo libro, molti dicono che la prima parte del libro è una parte più poetica e che racconta veramente bene, insomma, l'Italia. La parte berlinese ovviamente risulta più ostica. Ovviamente io ho adorato la parte berlinese. Perché per me lì si racconta veramente autenticamente che cosa sta succedendo a questa generazione. E a un certo punto, in questa parte berlinese, Claudia, che si è trasferita a Berlino e ha detto a un certo punto a Francesco: se mi vuoi vedere, devi venire a Berlino, perché io comunque in Puglia non torno. E quindi lui si fa trascinare appunto a Berlino, anche però con una voglia di uscire dal paese, di uscire da Martina, che è insomma Martina Franca, che è poi anche la città d'origine di Mario. E quindi Francesco prende un aereo, arriva a Berlino e viene praticamente inserito in questa magnifica vita notturna berlinese. E in una di queste, diciamo, serate, Claudia porta Francesco Veleno in un locale, diciamo, fetish, in un locale dove c'è scambio di coppie, sesso consenziente, però sicuramente, diciamo, una cosa che per Francesco è la prima volta che prova. E bisogna travestirsi, e Francesco Veleno vuole travestirsi da prete, cioè Claudia gliel'aveva detto: portati un costume perché io poi ti porterò in una specie di festa mascherata. E lui si porta sto costume da prete, che però non gli entra bene, non riesce a bottonarsi i bottoni, quindi si ritrova davanti alla mistress del posto, e vi leggo queste due frasi che per me veramente dicono tutto. E quindi dice: ancora una volta Claudia aveva avuto ragione, l'abito da prete che non indossavo da anni non mi entrò. Provai due o tre volte, ma i bottoni non arrivavano alle asole. La mistress dell'ingresso mi guardò con pena. O prete o nudo, pronunciò in inglese. In fondo era sempre stato il bivio della mia vita e io ero sempre rimasto nell'inutile via di mezzo. Ecco, io penso che la nostra generazione sia in questa inutile via di mezzo ormai da secoli e quindi per me quello che vorrei tanto chiedere a Mario è di cercare di capire se questa inutile via di mezzo attraverso la lettura di questo libro può, come dire, trasformarsi, cambiare, evolvere e se effettivamente l'essere, diciamo, l'essere votati alla ribellione, ma in qualche modo inibiti dalla paura di scoprirsi deboli e inadeguati, sia proprio la cifra di chi siamo. Ecco, insomma, questa è la domanda che vorrei fare a Mario quando ce l'avrò davanti, perché io sono quella delle domande facili, capito?
Guarda, io casomai ti rubo quest'ultima domanda perché la proporrò a Simone Nebbia, che sarà invece con noi il 18 giugno, perché il suo romanzo parla anche questo di, insomma, di un rapporto tra generazioni, ovviamente in maniera differente, ma comunque riguarda la nostra generazione e quella invece del 68. Quindi anche in questo caso il libro dei Desiati ci serve come ponte per raccontare anche questi altri... gli altri libri che presenteremo a Compost alla Torre.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you come into the tree where a dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say we murdered free.
A proposito di compost, ti volevo chiedere, ma te hai capito che cos'è sto compost?
Ma allora, come è effettivamente il compost, no? Non si capisce mai che cosa c'è veramente dentro al compost. Quindi noi, a noi ci piace dire che siamo compostabili, però in realtà io non ho ancora capito come si fa il compost e io soprattutto a casa non sono ancora riuscita a farlo. Però è una parola bellissima perché è una parola... furia, dove in mezzo c'è di tutto, dove ci si può mettere di tutto e anche per me fa tanto, diciamo, capire che cosa sta succedendo diciamo a questo mondo. E poi ovvio il compost, per essere diciamo proprio un'antichia retorici così, cioè il compost nutre e quindi forse diciamo l'idea che ci sia la possibilità che la letteratura, la narrativa, i saggi, la musica possano nutrire, ecco, questa è una cosa che ci piace immaginare. Poi se ci riusciamo lo sapremo soltanto sabato sera quando festeggeremo la fine della festa. Però ecco, sì, insomma, poi boh, compost è una bella parola, no?
Subito dopo Spatriati, il 19 giugno ci sarà Roberto Grossi che presenterà il suo Cassa Dritta che ha appena pubblicato per Coconino e ce ne parla Serena.
Roberto Grossi vive a Roma ed è architetto, illustratore e autore di fumetti. I suoi lavori sono apparsi su diverse riviste e quotidiani. Il suo primo libro, diciamo, come autore unico è del 2013 e si intitola Tre Boschi. e ha ottenuto la menzione speciale al premio Cosmonauti del Festival Tra le Nuvole nel 2014. E già da Tre Boschi credo si possa iniziare a capire che cosa interessa all'autore. Tre Boschi è composto da tre racconti che narrano tre storie ambientate nel bosco. Dal Giappone contemporaneo alla Basilicata della Seconda Guerra Mondiale fino all'Amazzonia degli anni 90, l'autore segue tre percorsi differenti con dei protagonisti che percorrono sempre il bosco, quindi l'unico comune denominatore è sempre il bosco, che rappresenta un luogo di fuga, oppure è una metafora del buio e della paura, o una sorta di archetipo del labirinto. E quindi principalmente sembrerebbe che Grossi sia attratto da storie che raccontano persone che attraversano luoghi. I luoghi infatti sembrano i veri protagonisti dei suoi fumetti, e forse il fatto che sia un architetto ha a che fare con questa passione. E anche i titoli che sceglie per i suoi fumetti non tradiscono. Infatti la sua seconda opera lunga si chiama Il Grande Prato. I protagonisti del Grande Prato sono due gemelli identici, detti siamesi. Sono biondi, hanno gli occhi chiari, sono orfani e vivono con uno zio alcolizzato in una baracca, in questo grande prato nella periferia romana. Sono due bambini bellissimi, ma sono sporchi e molto poveri. I testi del fumetto sono narrati dalla doppia voce di questi gemelli, in seconda persona plurale, come era per i gemelli di Agota Christoph della trilogia della Città di Kappa, che quasi certamente hanno ispirato quest'opera. E proprio come quei personaggi, anche i protagonisti dell'opera di Grossi devono scontrarsi con un mondo ostile, fatto di povertà, fame, esclusione e razzismo. Anche qui però il grande protagonista sembra essere lo spazio che li circonda, questo grande prato che ospita la loro baracca, ma anche il cosiddetto angolo, dove ci sono i ragazzi che spacciano vicino ai condomini, altro luogo sconosciuto e lontano rispetto ai protagonisti. E poi c'è questo campo nomadi di cui tutti parlano male, che invece per i ragazzini diventa una sorta di rifugio. E poi infine il fiume come via di fuga. Gli spazi e le costruzioni negli spazi sicuramente la fanno da padrone. E infatti anche nella terza opera di Roberto Grossi, che si chiama Hic, che è uscita per Fumetti nei Musei, sembra appunto che anche qui lo spazio sia il centro. È un libretto per ragazzi sul parco archeologico del Colosseo. Hic significa qui, e il libro in effetti è ispirato a Qui di Richard Maguire, un fumetto geniale, in cui viene inquadrata una certa porzione di spazio, e in quella porzione si muovono diversi riquadri che narrano diverse epoche storiche. Grossi in questo caso inquadra il Colosseo, ma mostra cosa c'era nel 160.000 a.C., ad esempio, dove quindi inquadra il mare con uno squalo che nuota, o cosa sia accaduto lì, ad esempio, nel 1938, dove Grossi inquadra infatti una parata fascista che sfila davanti a un pubblico. Quindi il Colosseo, o meglio lo spazio occupato dal Colosseo, resta immobile al centro della doppia pagina, e intorno si muove il tempo, e quindi cambia ciò che accade all'interno di questi riquadri. Non so se mi sono spiegata bene, sicuramente è da guardare come tutti i fumetti. E così si arriva a Cassadritta, e anche qui diciamo la periferia moderna diventa il luogo deputato. I palazzi abbandonati ai margini della città con Cassadritta riprendono vita. È un fumetto che ha un ricordo di un periodo di cui si parla poco, che sono gli anni 90 dei rave. Ragazzi e ragazze occupavano per una notte uno spazio vuoto e lo rendevano vivo, palpitante, utile, un luogo di unione e riunione. Era un periodo in cui non c'erano i cellulari, quindi niente cellulari né modi smart per comunicare, solo un flyer con delle indicazioni da seguire. E poi momenti da condividere, che non erano solo musica e droghe, ma anche appunto un modo totalmente alternativo di vivere la città e di stare insieme. Di Cassadritta ne parleremo con Roberto Grossi il 19 giugno alle 18.45 al Centro Sociale La Torre durante Compost, la festa di Tabula Rasa.
Torniamo in studio, come si dice in studio, anche se non siamo in studio perché stiamo preparando la festa di Tabula Rasa, però intanto continuiamo a dare un po' di anticipazioni su quello che sarà Compost e in particolare parliamo adesso dell'ultima parte del programma del 19 giugno in cui avremo sul palco della Torre alle ore 19.30 Veronica Raimo e Francesca Manieri, con le quali dialogheremo sul mostruoso femminile nell'immaginario letterario e cinetelevisivo, che è comunque un argomento sul quale spesso ci siamo occupati qui a Tabula Rasa e sul quale ci piaceva tornare.
Vabbè, intanto abbiamo due relatrici di livello, nel senso che abbiamo sul tema, cioè Veronica Raimo è insomma una scrittrice italiana, il suo ultimo libro Miden, pubblicato per Mondadori, era una strana distopia nel senso che era una distopia molto realista, cioè una distopia molto vicina al nostro quotidiano, e Francesca Manieri è una delle più importanti sceneggiatrici italiane, scrive con alcuni fra i più importanti registi e registe italiane e attivista femminista e diciamo ha a che fare con l'immaginario femminista nel mondo cinetelevisivo. Veronica Raimo, d'altra parte, ha curato la traduzione di questa bellissima antologia pubblicata da Nero Edizioni, Le Visionarie, che è appunto una collezione di racconti delle più importanti autrici di fantastico, appunto, di weird, fantastico, gotico, horror, che è un genere che proprio mi appassiona tantissimo. E quindi con loro io quello che cercheremo di fare è proprio quello di andare a raccontare qual è il percorso che porta le scrittrici e le autrici e le registe a affrontare il genere e perché molte donne, molte autrici usano la lente del genere per poter raccontare poi in realtà la realtà. Pensiamo soltanto alla più famosa, Margaret Atwood, no? Margaret Atwood usa la distopia per raccontare una cosa molto reale, che è l'assoggettamento dei corpi femminili e l'assoggettamento del corpo e della sessualità femminile, però usa, diciamo, il genere per farlo. Per non parlare appunto di tutte le scrittrici di fantasy che utilizzano la magia, l'horror, i poteri, i superpoteri per poter in qualche modo gestire una realtà che poi nella vita è assolutamente distopica per le donne, perché poi alla fine, se ci pensiamo, la realtà per le donne, la realtà proprio che viviamo quotidianamente, quindi non nei libri, non nei film, è un po' distopica per le donne, perché se no come potresti mai definire un mondo che, in cui diciamo, le donne vengono uccise soltanto perché sono donne e probabilmente vogliono la loro libertà, vengono pagate meno degli uomini, hanno meno potere politico degli uomini, hanno meno potere socio-economico degli uomini, diciamo che sono sicuramente. È un mondo sicuramente distopico rispetto a quello che vivono gli uomini. E quindi io penso che il genere dia la possibilità alle autrici, quindi a queste donne, di poter riscattare le donne, almeno quantomeno nell'immaginario. Ed è un po' di questo che parleremo ed è di questo che voglio discutere con le due relatrici, capire in che modo, la letteratura e il cinema possano aiutare ad ampliare l'immaginario, sia dal punto di vista del simbolico, ma anche del pratico, perché poi noi sappiamo che, il simbolico agisce, diciamo, performa il reale e quindi agisce su il modo in cui noi, viviamo le nostre vite.
E a questo punto niente, non ci rimane che rimandare tutti quanti all'appuntamento a venerdì, cioè domani, se ascoltate la puntata in diretta giovedì sera o da venerdì mattina in poi col podcast di Tabula Rasa. E ci vediamo appunto venerdì, la rifaccio. Ci vediamo appunto venerdì 18 giugno a partire dalle 18:30 alla Torre, che è in via Carlo Giuseppe Bertero 13 a Roma. Compost è un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa per la campagna di radioabbonamento 2021 e 2022. L'entrata è a sottoscrizione libera, quindi potete entrare e possiamo stare insieme nei modi che preferite. Vi aspettiamo lì. E ci risentiamo appunto da domani su Radio Onda Rossa e poi su dal vivo con Compost.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Sign of a wave.
poor boy changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
No.